Italiani, benvenuti su Uno, Nessuno e 100 Milan, la trasmissione di attualità e molto altro condotta dal patriottico Alessandro Milano e da Salò Manera. Buon ascolto.
Uno, Nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
E da Salò Manera.
Secondo me a Salò dovrebbero darmi un premio, una cittadinanza onoraria, non so, perché ho sempre fatto pubblicità a quella mia cittadina, neanche di nascita perché sono nato a Milano, ma insomma ci ho abitato poi per 19 anni, quindi sindaco di Salò.
Ma una volta che l'abbiamo chiamato non è neanche intervenuto, ha detto no, per carità, salutatemi,
allora,
il mio
concittadino. Avete appena tolto a Salò la cittadinanza onoraria a Mussolini, giustamente.
Infatti non è intervenuto proprio su quello.
Beh, ma è morto Mussolini.
No,
il sindaco. Quindi l'avete tolta a Mussolini, datela a Leonardo Bonetti Manera.
In arte Manera.
Esattamente. Come
metteresti una targa sulla piazza? Leonardo, cosa vorresti?
Meriterei un vicolo, l'intestazione di un vicolo.
Ma sotto Leonardo Bonetti sai che si mette, non so,
Leonardo
commediografo,
Bonetti detto
storico.
Manera.
Tu? Leonardo Bonetti Manera?
Clown.
Signore e signori, c'è Leonardo Manera non da Salò ma qui in studio, ma soprattutto io dico sempre che ricordate la scala Saffir-Simpson che studia la violenza degli uragani e dei cicloni, va da 1 a 5, ma il signor Alberto Forchielli è scala 7 oggi della Saffir-Simpson, è arrivato qui agguerritissimo, non aggiungo altro. Albertone Forchielli, buongiorno.
Ciao Alino, buongiorno a tutti.
Intanto è arrivato con un cappello del Bologna, calcio, ce l'ha come dire spiaccicato in faccia, come dire, guardate qui, con
un'arroganza mostruosa,
molto bolognese.
L'ultima volta, forza Bologna. Le squadre di provincia,
mamma
quando
mia,
hanno un po' di risultati, si montano la testa.
Ma sono 60 anni che aspetto.
Cos'è,
ragazzi?
Con Bernardini vinse lo scudetto.
Sono 60 anni che aspetto. Abbiate pietà di me.
Sì, ma per carità, godetevi questo momento.
L'importante è che l'anno prossimo non ci sbolognino italiano.
Sbolognino tu.
Grande squadra, ok. Bologna fa una buona stagione. Tiago Motta va a Juventus. Italiano magari viene al Milan.
Sono già due buone stagioni.
Di no, che resti a Bologna lì.
Tu, Gianni Morandi, poi Saputo, chi siete lì a godere?
Romano Prodi, Pier Ferdinando Casini.
A Prodi sta fermo, anche allo stadio sta fermo.
Fermo. Carboni, il cantante. Poi c'è...
L'intelligenza.
Vabbè.
Perché io ho fatto uno spettacolo qualche tempo fa dentro lo stadio di Bologna. Bello. Mi ricordo, mio figlio giocava lì sul campo con gli altri ragazzi che c'erano.
Vabbè, è arrivato qui comunque arrogante, perché quanto siete? Quarti adesso?
Quarti.
Mamma mia, vabbè. 800 24 00 24.
C'è oggi in redazione, qui, in regia.
Sì, ma ci sono
È rimasta
ospiti.
Delusa, secondo me, si aspettava un ambiente più frizzante, una cosa, invece ha visto che è una radio di anziani, fondamentalmente, in redazione, no?
Di anziani e guerra fondai, per quel che riguarda Forchielli, ma adesso lo spieghiamo.
Si aspettava feste, non so...
Io sono realista.
Adesso ce lo spieghi. Spiegateci tutto e chiamateci all'800 24 00 24. Vai Pietro La Corte, vai! Che oggi siamo partiti tardissimo, eh?
Dottor Milan.
Sì.
Ben ritrovati.
Molto bene, insieme alla nostra redazione Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi e Miriam Lucchetti. No, allora, Alberto Forchieri è agguerritissimo. Caro Leonardo Manera, tu che sei molto scettico sul riarmo, io non mi sono ancora formato un'opinione precisa, sono lento rispetto a tutti che in tre minuti hanno un'opinione. Devo dire che vedere i tedeschi che si riarmano mi procura sempre quel brividino nella schiena che vabbè, lasciamo stare. Alberto Forchieri invece è agguerritissimo. Tu sei per il riarmo?
No, io sono per molto di più. Io sono perché l'Italia si doti di una propria capacità di deterrenza nucleare.
Già.
Eh sì.
Addirittura, ma se neanche abbiamo più il nucleare come energia, tu
no,
vuoi
ma basta
la bomba
comprare 5 bombe dai pakistani.
Ma come?
Scusa. E così risparmi un sacco di soldi negli altri settori.
Ma cosa vuol dire? Scusa, chiami Islamabad,
sì,
ma, sì. Ma dai.
Ma sì, figurati se non te le vendono.
Ma dai.
Ma ne avranno 200 o che non te ne vendono una decina?
No, ma adesso, a parte gli scherzi, ma a te, scusami, vedevo questo. Guarda qua, Repubblica, a te il fatto che la Germania potrebbe varare, anzi ha già votato, un piano per varare a debito un riarmo che potrebbe costare tra i 1.000 e i 1.700 miliardi di euro nei prossimi 12 anni, non incute timore?
No.
No.
No, non mi fa paura perché è un paese sostanzialmente democratico, non, diciamo quel che è stato. A me in questo momento fa paura questa dittatura eventuale delle autocrazie. Ci sono le tre persone più importanti del mondo, non credo nella democrazia, sono Xi Jinping, Putin e Trump. E secondo me, da come si muovono, uno può anche ipotizzare che vogliano dividersi il mondo, nel senso che Trump si prende l'emisfero occidentale, la Cina si prende l'Asia con Taiwan, il Giappone e tutto il resto, e Putin allunga le mani sull'Europa.
Sull'Europa?
Ma perché? Addirittura sull'Europa?
Sull'Europa così, tu curo? Forse una parte, una zona di influenza?
Una zona di influenza, ma potrebbe a questo punto, sai, gli appetiti vengono mangiando.
No, perché sai, la teoria contraria...
Noi dobbiamo essere garantiti. Questa teoria di non dover assolutamente riarmarsi, che non succederà, non è vera. Ha fatto un milione di morti sull'Ucraina.
Attenzione, c'è la teoria ancora diversa, cioè il fatto di riarmarsi... Lui non vorrà fare nulla, il fatto di vedere riarmarsi così l'Europa la considererà una grande provocazione, dice allora mi avete stancato.
Vabbè, ma è la mia teoria, se over a weekend torni a casa con 5 bombe pakistane non lo fa
Eccolo
più.
Lì.
Non lo fa più, ma la Russia comunque è una potenza di armi che è infinitamente superiore, quindi cioè, cosa facciamo? Inseguiamo gli armamenti uno dopo l'altro?
No, guarda, se la spesa complessiva dell'Europa è molto superiore alla spesa militare russa.
Ecco, sì, ma
allora
non siamo uniti,
perché non razionalizzare già le armi che ci sono, per esempio, nella NATO? Gli Stati Uniti si vogliono sfilare dalla NATO, va bene, cerchiamo di capire cosa c'è dentro, razionalizzare quegli armamenti senza andare a spendere chissà quanti soldi in altre armi.
Io su questo sono d'accordo con te, Leonardo. Perché buttare soldi al problema quando c'è una difesa europea completamente frammentata e parcellizzata non ha senso. Però ristrutturare un settore come la difesa in Europa, tu sai che ci vorrebbero 20 anni.
Sì, tra l'altro ieri leggevo un generale ex NATO italiano che ha detto è anche un problema pratico. Un militare italiano, per esempio, giura fedeltà alla Repubblica Italiana. Come fa a giurare alla fedeltà a quale altra istituzione in un caso di un esercito europeo? Così come un generale e un militare francese giurerà fedeltà ai valori della Costituzione francese, no? Immagino.
Rifarà il rito del giuramento.
Si rifarà il rito del giuramento.
A me, a me la cosa che dà fastidio è che tutta questa operazione del riarmo europeo mi sembra fatta soprattutto per motivi economici. Sembra un'azione, lo dicevo ieri, risarcitoria di Ursula von der Leyen, per esempio, nei confronti delle aziende automobilistiche tedesche.
Questo
che con tutto il Green Deal hanno avuto problemi con l'elettrico, allora cediamogli un po' di soldi.
Se ne parla molto, è un'ipotesi, al momento non ci sono fabbriche riconvertite, però la Rheinmetall
Volkswagen
non è ancora...
Sta per...
Beh, Non lo sappiamo, è un'ipotesi. La Rheinmetall, che è la più grande azienda produttrice di armi tedesca, dice: beh, se la Volkswagen vuole vendere qualche stabilimento, noi potremmo riconvertire. Anche questo non ti preoccupa, Alberto?
No.
No. Perché dici rilancia il lavoro?
No. Vabbè, ma non, cioè, è mai, insomma. La teoria di Leonardo ci sta, ossia è legittima. Non dico che sia vera, ma è legittima.
È la teoria di Travaglio, ti dico.
Oddio.
No, vabbè. Allora, no, questa da Travaglio non l'ho sentita. Comunque.
No, beh, sarà Travaglio, anche... Travaglio.
Sì, ma Leonardo si fa un po' impressionare da Travaglio, Leonardo,
sì, io condivido impressionare. Sì, condivido sulla guerra.
L'altro giorno è venuto col emula. Fatto quotidiano qui, scusa.
Sì, è vero. Sulla guerra condivido quello che dice Travaglio. No, no, per carità. Lo trovo uno, tra l'altro, molto informato normalmente.
Vabbè, a te non preoccupa invece. Alberto, no.
No, mi preoccupa che Leonardo sia influenzato da Travaglio, vabbè, moltissimo.
Ma adesso.
Non mi preoccupa il fatto della Germania, perché sono comunque pochi soldi, non è che la Germania possa fare tanti danni. Eventualmente, se dovesse impazzire, dovesse trovare un altro Führer, cose di questo genere.
Ma come un altro Führer? Ma no,
mi preoccupa, diciamo, Putin. Putin ormai è un uomo che ha saputo perdere 1 milione di morti in Ucraina. È un uomo che ha dichiarato più volte di vorrei rifare le zone di influenza ex sovietiche, quindi mi preoccupa, sai.
Preoccupa.
E chi gli sta vicino è molto più preoccupato di noi, chi lo conosce bene è molto più preoccupato di noi che non lo conosciamo bene.
Ieri però c'è stata questa telefonata, 2 ore o 3 ore tra Putin e il presidente americano Trump. Noi salutiamo Anna Zafesova della Stampa, che oggi ne scrive anche sulla Stampa. Buongiorno Anna, grazie di essere qui con noi.
Buongiorno.
In diretta. Allora, a me in maniera molto sintetica verrebbe da dire quasi Putin-Trump 1-0 per Putin, nel senso che sì, si è negoziata questa tregua di 30 giorni di attacchi alle centrali energetiche, anche se ieri si registrano ancora degli attacchi da parte dei russi. È troppo poco, Anna?
Non so se un 1-0 o un 0-0, a me è sembrato sostanzialmente un nulla di fatto, cioè Putin ha concesso, quindi se ragioniamo dal punto di vista di Trump, Trump sicuramente ha perso, ecco, su questo. Quanto ha vinto Putin, questo non lo so, Putin secondo me è rimasto più o meno dove era. Trump in effetti, diciamo, rispetto a quella che era la sua intenzione di negoziare una tregua, ha ottenuto appunto la promessa di un impegno che oltretutto è stato poi in serata confermato anche da Volodymyr Zelensky, di 30 giorni di astensione delle parti da attacchi alle infrastrutture energetiche. Dopodiché ovviamente abbiamo già visto come quante volte i russi hanno negato di aver attaccato infrastrutture civili, quindi quello non credo sia nemmeno un grosso problema. Per il resto, anche a leggere entrambi i comunicati del Cremlino e della Casa Bianca, cercando di trovare 7 differenze, l'impressione è di un totale nulla di fatto, almeno di quello che è stato fatto emergere, anche perché poi c'è tutto un pacchetto, diciamo, bilaterale, quindi molto più russo-americano, sul funzionamento di ambasciate eccetera eccetera, che probabilmente ha occupato buona parte di queste due ore, un'ora e mezzo,
per carità,
quante erano.
Per si è anche parlato di diplomazia sportiva con le partite, esatto, di hockey, di tante, esatto, cose. Però ecco, il mondo attendeva di capire se si parlasse o meno di territori, il Donbass, la Crimea, invece...
Ma siamo da capo, ma non si può, cioè, probabilmente ne hanno anche parlato, solo che, come dire, è una conversazione bassa, cioè Trump non può regalare territori ucraini a Putin, nemmeno se volesse, e ha mostrato, almeno a livello verbale, diverse volte di volere, però cioè, non sono accordi che si possono fare senza l'Ucraina, non sono francamente accordi che si possono fare anche senza l'Europa, perché anche tutti gli ipotetici piani di forza di interposizione, peacekeeping, garanzie di sicurezza eccetera, cioè, non si risolve in una telefonata.
Ecco, appunto, senza l'Europa. L'Europa in questo momento è la grande assente, proprio bypassata da Trump, anche se poi l'Europa, appunto, dovesse arrivare una sorta di tregua in quei 2000 chilometri, dovrà fare qualcosa anche dal punto di vista di monitoraggio militare, eppure in questo momento non c'è.
Io mi chiedo, l'Europa non riesce a dialogare con Putin come in qualche modo ha fatto Trump anche con questa telefonata, cioè c'è una totale frattura anche solo di dialogo, di cominciare a parlare con Putin.
Ma questa francamente mi sembra non ricordarsi tutte le puntate precedenti, cioè con Putin si è dialogato e tantissimo, sia a livello europeo sia a livello di singoli leader, vi ricordate tutte, e anche la telefonata di Scholz di qualche mese fa, Macron che andava lì e veniva fatto sedere al tavolo lungo 6 metri, ancora all'epoca della Merkel con Putin si è dialogato a oltranza, la risposta di Putin è sempre stata e ripetere le proprie ragioni in maniera, cosa che tra l'altro ha fatto anche ieri con Trump, cioè se appunto confrontiamo i due comunicati, in quello russo sono elencate tutte le rimostranze agli ucraini e tutte le condizioni che Putin ha posto per un'eventuale tregua di 30 giorni, appunto quella totale, che sono condizioni penalizzanti per gli ucraini, mentre contestualmente non si è assunto condizioni simmetriche per sé, per esempio quella di fermare il riarmo. Quindi con Putin si è parlato e con...
No, però si è parlato però effettivamente prima, cioè io la vedo così, lo so che è difficile in questo momento parlare, ma in Italia c'è anche la polemica se va a Mosca Francesco Totti, per dire, un calciatore, cioè se siamo a questi livelli per cui anche un calciatore non può andare a fare un suo affare privato, figurarsi l'idea che un Macron alzi il telefono e dica: Putin, adesso parliamoci e vediamo che cosa possiamo fare per fermare questa guerra.
Allora, Macron, che mi risulta non solo ha parlato con Putin per ore, ma addirittura a un certo punto ha pubblicato una sorta di documentario dove mostrava dei ritagli di queste conversazioni per far vedere quanto ha parlato con Putin. Per quanto riguarda Francesco Totti, capisco che sono un livello di diplomazia completamente diverso. Ovviamente un calciatore può andare a fare quello che vuole, così come lo può fare un cantante, un imprenditore, eccetera. Non è una questione di diplomazia, per fortuna, è una questione della sua immagine personale. Se lui ritiene che andare a fare un evento nella capitale di un regime che sta bombardando delle città civili e dei civili di un altro paese, lui è liberissimo ovviamente di farlo, poi decide lui.
Sì, sarà la sua immagine. Certo, bisogna capire, non so, tu Alberto Forchielli cosa pensi della telefonata di ieri di cui si sanno stringati comunicati stampa da parte del Cremlino, della Casa Bianca, non si sa molto di più. Alberto, tu...
Ma io credo che in realtà sia tutto un lavoro di staff. Quando non è che Putin e Trump si parlino senza che tutto sia preparato. A me sembra che sì, i russi stallino. Cioè, non vanno da nessuna parte. Trump non sta andando da nessuna parte, secondo me.
Non sta andando da nessuna parte, però, il presidente. È quello almeno che ci prova, qua non è che siamo.
Ma io ho sempre pensato che Trump. Io ho sempre pensato che Trump è sotto ricatto di Putin, per cui sai. Non ho mai dato grande possibilità a questi tentativi.
Oggi Anna Zafesova invece scrive delle reazioni ucraine, cioè come Volodymyr Zelensky, come gli ucraini hanno vissuto questa telefonata nella quale al momento sono esclusi, no?
Ma non sono esclusi, anche qua, se gli ucraini sono esclusi, l'Europa è esclusa, l'Europa sta facendo tutta una serie di movimenti al proprio interno con l'Ucraina e anche nei limiti del possibile con la Casa Bianca. La proposta che Trump ha fatto a Putin della tregua di 30 giorni, una proposta concordata con gli ucraini e emersa dal vertice ucraino-americano della settimana scorsa in Arabia Saudita. Quindi, tra l'altro, ieri c'era la notizia che Trump avrebbe informato Zelensky. Ecco, cioè Trump almeno formalmente, poi sappiamo dalle sue dichiarazioni che lui in realtà si sente molto più vicino alle ragioni della Russia, però formalmente Trump è un mediatore e questo è il modo in cui lui si pone e si dichiara, anche perché, insisto, cioè Trump a Putin gli può promettere l'Ucraina, Marte e qualunque altra cosa, però non può darglieli perché non li possiede.
Effettivamente questo è un dato di fatto. Noi intanto ringraziamo, grazie Anna Zafesova per questa analisi. Alberto, prima della pubblicità arriva un messaggio, giustamente un ascoltatore dice: ma come, sulla Germania non ti inquieta neanche che l'AfD è al 20, non ricordo se è il 20-25%, insomma una formazione, adesso qualcuno la definisce il messaggio neonazista, non sono neonazisti ma sono certamente di estrema destra, di... neanche questo ti inquieta?
Ma è un paese democratico, ossia se
anche l'America è un paese democratico, però dice adesso c'è un leader che non,
che non lo è, questo non è il caso della Germania, l'AfD è ancora al 20%, non è al 50%, per cui
accidenti. E va bene,
vabbè, cosa ora, farà? Potrà vincere.
Tre mesi prima era al 3%, non lo so,
ma dove vuoi che arrivi? Non vuoi che arrivi al 50?
Io non lo so.
Non sono, cioè non, ha avuto due periodi, quelli del Kaiser e quelli del Führer, però non è che sia stata una spina nel fianco della pace europea sempre.
Nelle ultime due guerre. Ecco.
Nelle ultime due guerre, sì, però storicamente. Non...
Vabbè, insomma, Alberto Forchieri, niente, Manera, non ti. Come, non è preoccupato per niente. Pensa
ma
a sua Bologna,
anch'io. Secondo
pensa
me sono
Bologna.
Anni lontani quelli, non credo che la Germania poi prenda una bomba e comincia. Non è quello. A me non piace la logica del riarmo a tutti i costi, quando dicevo si potrebbe forse cominciare a razionalizzare quello che c'è, con gli armamenti della NATO, eccetera. Puntare tutto sul riarmo mi sembra incoerente con quella che è l'Europa oggi. Ecco, io la vedo così.
In ogni caso, noi dopo la pubblicità...
Beh, hai un punto, In effetti hai ragione, Leonardo, è troppo questa enfasi sul riarmo. Ci sono tante altre cose da fare. Adesso sembra che tutto sia riarmo. Il problema è quello di buttare soldi al problema, mentre invece sappiamo c'è molto da razionalizzare.
A debito, ti aggiungo, a debito.
Io sono d'accordo con te.
Sforando sul patto di stabilità.
Ci sono 25 tipi di carri armato diversi.
È per quello che dico, cosa... che a me puzza un po', che tutto questo sembra quasi più un sostegno all'economia, è quello che a me sembra strano. E allora...
è più un modo per rappattumare, sì, però... l'Europa, capito?
Ascolta Alberto, però io sono anni che ti parlo, cioè Leonardo Manera in un quarto d'ora ti ha fatto cambiare idea, sei entrato qui comprando 5 bombe atomiche.
No, le bombe atomiche...
Alle 9.10 compravi 5 bombe atomiche, alle 9.30 vuoi
atomiche.
Razionalizzare le spese militari.
Sono un modo.
Secondo
un
me ha dei fondi in Pakistan lui.
È un modo molto... ho delle cambiali pakistane da raccontare, esatto. Sì. No, il comprare qualche bomba atomica dal Pakistan è un modo molto economico per dotarsi di una forza di deterrenza molto importante.
Ma quale molto economico, ma chi?
Ma te ne danno 4 lire
generale... come te le portano nel bagagliaio di un vano, di un furgoncino.
Ma anche poi bisogna fare le verifiche che non siano castagnole, però
allora accosti a qualcosa nel bagagliaio,
maresciallo
bip, dietro venga.
Cos'è sta cosa? Sembra un armamento. Questa è una bomba atomica.
Ma perché devi prendere in giro un generale che parla così?
Generale? Non era un generale, era un vigile urbano che ci accosta.
Un vigile urbano addirittura. Vabbè. Ordine. Disciplina. Dopo la pubblicità cercheremo di capire invece concretamente, quando abbiamo sentito che Trump ha cancellato miliardi di dollari alla USAID, cioè l'agenzia federale che finanzia anche molte ONG nel mondo, cosa vuol dire concretamente? Ne parleremo con il direttore della QAM, i Medici con l'Africa, tra poco.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Now the reason we're here as man and woman is to love each other, take care of each other. When love walks in the room, everybody stand up. Oh, it's good, good, good. Like Brigitte Bardot.
E in Maniera, pensando a te, io ti intesterei Vicolo Cieco.
Vico Leonardo Bonetti, detto Maniera. pagliaccio.
Manera, se ti interessa la chiesina ti possiamo dare la chiave della città e ti intestiamo anche una piazza. Facci sapere.
È meraviglioso, insomma, praticamente 4 o 5 cittadinanze onorarie conquistate in 10 minuti. Allora, alle 9.39 in studio c'è con noi Alberto Forchielli, l'avete capito. Sapete che tra i decreti firmati da Donald Trump c'è il fatto di cancellare tutti i soldi con cui il governo finanzia la USAID, cioè la US Agency for International Development. È il più grande programma di aiuti ai paesi poveri, tra l'altro voluto da Bush Senior. Trump ha cancellato tutto. La Corte Suprema ha detto non si può fare, però il dato di fatto, e ve lo facciamo capire in concreto con un ospite che è Don Dante Carraro, direttore di Medici con l'Africa, QAM. Buongiorno Don Dante, buongiorno, eccoci qui.
Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Ecco, perché caliamo, noi vediamo questi titoli, ma caliamolo nella realtà. Ho letto un articolo molto interessante del professor Alberto Mantovani, che ha fatto un viaggio con voi in Mozambico, e che cosa vuol dire aver perso quei soldi di USAID? Ce lo concretizzi, ce lo faccio capire.
Certo, vuol dire che per esempio appunto in Mozambico il lavoro che si sta facendo, noi siamo particolarmente concentrati come lavoro nella città di Beira, la seconda città del paese, 600.000 abitanti, una città che a parte il centro è fatta di baracche e bairi dove la gente vive e sopravvive, e dove molto, essendo fra l'altro Beira un porto e quindi c'è marinai, c'è flusso di gente eccetera, e quindi anche l'HIV è estremamente elevato. Le ragazze più povere, l'unica cosa che hanno da vendere è il corpo, e quindi la prostituzione è elevata, e quindi anche la diffusione dell'HIV si è raggiunto 20 anni fa anche picchi del 20% di positività sulla popolazione di Beira, quindi una prevalenza dell'HIV elevatissima. Per questo la battaglia con l'HIV, dell'HIV fatta con farmaci da una parte e dall'altra con la prevenzione, è estremamente importante. E noi lì stiamo lavorando su questo aspetto, e i fondi venivano da USAID. Ecco. Il blocco dei fondi ha voluto dire che tutto il sistema di distribuzione dei farmaci per l'HIV è bloccato. E vuol dire
ma questo
che
per
bloccato
dire che,
vuol dire...
questo per dire che noi leggiamo i titoli, ma poi dopo davvero queste decisioni hanno delle ripercussioni concrete, cioè non è...
Terribili, terribili, perché la terapia dell'HIV è una terapia cronica, efficacissima, perché cambia la vita delle persone. I farmaci antiretrovirali cambiano la vita delle persone, nel senso che tu vedi uno ammalato, grave, e riprende una vita normale. Lo sospendere la terapia vuol dire che nel giro di 3, 4, 5 mesi la malattia ricomincia a correre. E vuol dire il sistema immunitario che va in malora, e queste persone, oltre a un deperimento complessivo, a soggette a infezioni continue che poi portano alla morte. Quindi è veramente un impatto devastante.
Sì, per carità, Don Dante, voi vi occupate proprio in concreto di questo. Lo sa che molti nel mondo diranno ma chi se ne frega? Cioè, nel senso, no, glielo dico proprio brutalmente.
Io capisco, so che esistono persone di questo tipo. Dico anche che vedere una mamma, vedere un bambino, io sono tornato e abbiamo lì costituito un'associazione di donne, si chiama Cuplumussana, e queste donne sono donne che lasciate dal marito, perché quando una donna, quando c'è l'HIV, la colpa è sempre della donna, il marito le molla, e questa donna si ritrova a essere sieropositiva con qualche figlio, che fra l'altro se una donna è sieropositiva il figlio è a sua volta sieropositivo, se non dai un farmaco adeguato perché quell'infezione dalla donna donna non passi anche al bambino, e abbiamo costituito un'associazione di donne proprio insieme, perché ci sono due problemi. Uno è proprio quello anche dello stigma, cioè una donna fa fatica a dichiarare e a dire alla comunità che è sieropositiva, perché è come dire, è un'onta, e quindi le abbiamo messe insieme per dire: ritroviamo insieme la dignità del vostro essere donne, anche ammalate. Però con la terapia potete riprendere una malattia, sì, una vita diversa. Allora, vedere queste donne e sentire il loro impegno, la loro voglia, e io sono tornato, mi guardavano con due occhi dondanti e dice: che cosa facciamo? Come andiamo avanti? Io dico: voi non preoccupatevi, perché le donne, quel gruppo è una cinquantina di donne, superiremo noi per quelle 50, ma
Però quelle ce ne sono ben di più.
Esatto,
però
ben di più.
Alberto Forchielli, prima di andare in onda, quando ha detto parleremo di questo tema, ha lanciato una proposta anche un po' provocatoria, a dire: visto che in Africa è molto influente la presenza cinese, no? Tu, Alberto Forchielli, dicevi:
Facciamo intervenire i cinesi.
Potrebbero sopperire i cinesi, che con la mano sinistra fanno tanti affari e magari non proprio pulitissimi in Africa. Perché non
se si riuscisse
loro
a convincerli, magari, io dico, se si riuscisse a convincerli, è che loro, come dire, da quello che vedo io e che so io e che incontro in Africa, non solo in Mozambico ma in tutti i paesi, da notare che la Cina ha accordi bilaterali con tutti i 54 paesi del continente africano. E loro sono fortemente interessati al business infrastrutturale, che vuol dire ponti, strade, grandi palazzi, e li fanno tante volte con personale loro, cioè cinese, vedi questi, sì, cantieri. Ecco. Allora, detto questo, magari se i cinesi fossero disponibili,
gli stati, i governi africani mettessero sul piatto della trattativa anche a dire: però dovete fornirci tot miliardi di dollari o euro o moneta, insomma, cinese, per curare anche le persone.
Sì, no, ecco. Io ho capito da dove questo è il vecchio programma, questo finanziamento USAID per l'HIV è la coda del vecchio programma di Bush figlio, perché Bush, certo, figlio, in mezzo a tante malefatte, fece una cosa grandiosa, che fu, certo, quello di dare un grande dose di finanziamento all'Africa per debellare l'HIV, che ebbero un impatto enorme. Questo è uno dei pochi brownie points di George Bush figlio.
È assolutamente così, ed è un piano che in Africa è diffuso in tutti i paesi, garantendo proprio il farmaco. Comunque, il resto, la distribuzione eccetera, è a carico del paese.
Padre, ma questo interrompere un programma così su due piedi è una cosa vergognosa, sia mi lasci dire che Musk è un gran pezzo di merda.
Musk, perché Musk in questo
perché è stato lui,
è stato più Musk,
è stato Musk che è responsabile di questo, del Doge. Vabbè, quella, sì, è stata un'iniziativa sua, sì, di, sì, cancellare questo programma.
Assolviamo Alberto Forchielli, ma
questa
può far
parte di un ritiro, diciamo, no, tra virgolette, degli Stati Uniti, anche da quel continente, in qualche modo. Dice: ormai quella roba lì è della Cina, no, lasciamo che se ne occupino loro.
No, in tutto il mondo, ma hanno lasciato debiti con i fornitori non pagati, capito? Non pagano neanche i debiti con i fornitori,
ma
hanno licenziato tutto
il
personale.
Dove posso tagliare? Questi sono,
sì,
costi, sono chi
vergognosi.
Se ne frega, muoiono in Mozambico.
Sì, ho capito, sono vergognosi.
Il lato di fatto è così.
Sì, così si cancella, capito? Anni e anni di soft power vengono cancellati in un pomeriggio di pazzia.
Sì. Probabilmente perché non interessa più agli Stati Uniti quella parte, sì, di
non Dante. Ma non interessa più a Elon Musk, può fare il fenomeno, capito? Agli Stati Uniti interessa come
Don Dante, che dice?
No, dicevo che questi sono programmi, questo del Mozambico che riguarda l'HIV, ma noi in un altro paese, l'Uganda, abbiamo un progetto finanziato direttamente, proprio senza passare per il governo, ma direttamente proprio a noi concretamente, sul materno infantile. Quindi vuol dire sulla salute della mamma e del bambino. Vuol dire che, per esempio, noi adesso in Uganda abbiamo bloccato le ambulanze che vanno a prendere nei villaggi, nei centri sanitari, le mamme che hanno bisogno di un taglio cesareo urgente, per esempio, e non c'è il gasolio, sono stati obbligati a sospendere ogni attività che veniva finanziata con i fondi USAID e quelle mamme non riusciamo più a portarle all'ospedale a avere un taglio cesareo. I vaccini tu li devi i bambini, no? I vaccini vanno conservati in un frigorifero. Il frigorifero funziona col gasolio che viene fornito veniva fornito da USAID. E non abbiamo più il gasolio da poter.
No, ma questo
queste sono le cose concrete che noi abbiamo sul campo.
Ma infatti io nel ringraziare Don Dante Carraro, ricordo il QAM Medici con l'Africa, abbiamo voluto proprio sentirla perché dai titoli di giornali che magari portano molte persone a dire bene, bravo, taglia, sprechi, ecco, poi cosa vuol dire sul terreno in Mozambico, in Uganda, vuol dire quello che ci ha raccontato Don Dante. Sappiatelo almeno, uno lo sa e poi si traggano le conclusioni. Grazie Don Dante Carraro.
Dobbiamo grazie a voi. Alessandro e a tutti i radioascoltatori.
Grazie anche per quello che fate, soprattutto traffico. Sì.
Uno, nessuno, 100 Milan.
But then he rapped all night about his suicide. I'd kick it in the head when he was 25. Speed jive, don't wanna stay alive when you're 25. And when he's stealing clothes from Marks and Sparks, and Freddy's got spots from ripping off the stars from his face, funky little boat race. The television man is crazy, Sam with juvenile delinquent Rex. Oh man, I need TV when I got T-Rex. Oh brother, you get.
Allora, nel ricordare che Forchielli insieme a Boldrin hanno fatto il movimento Dream Dream, ricordati Leonardo, Boldrin.
Ma non
Dream
ho ancora
Dream.
Capito se hanno intenzione di presentarsi alle prossime elezioni.
Certo.
Ah sì,
il 12 alle aprile, politiche del 27.
Cosa succede il 12 aprile a Bologna?
Il 12 aprile si apre il congresso
a Bologna,
nella sua Bologna.
E ci sarà l'elezione di un segretario?
No, l'elezione del segretario ci sarà l'apertura del congresso con la discussione delle tesi congressuali sui vari capitoli di spesa, dalla sanità alla politica estera e compagnia. Il congresso rimarrà aperto fino all'autunno, poi si lanceranno le elezioni per i delegati regionali, i quali nell'autunno voteranno il nuovo segretario. E fra parentesi, in autunno ci dovrebbe essere anche la conversione dell'associazione in partito.
Ah, e c'è un simbolo? Che simbolo avete? Un simbolo, un logo?
Dunque, il simbolo è ce ne abbiamo due di simboli. Il simbolo è Dream Dream con...
Sono già divisi.
No, ma è complicato. Tutto...
Un campanello è il simbolo.
Il simbolo sono Dream Dream con delle alette, no? Però abbiamo anche una mascotte che è un'aquilotta, un'aquila giovane, perché noi i nostri ragazzi sono aquile e soprattutto le ragazze sono aquile.
L'aquila aquile richiama, ti ricordi? Quello della Lazio che
e quella era la nostra mascotte.
Quello era il fatto.
È da tenere presente che non è detto che il partito si chiamerà Dream Dream Dream.
È in corso. Dream Dream Dream, no, due. Dream Dream.
Dream Dream Dream. Dream Dream Dream.
Una cosa incredibile che potrebbe anche prendere dei voti questo partito.
Ma perché mi pigliate in giro? Cosa terribile.
È lui quello che ti ha convinto in 10 minuti.
Che carogna di sacratore.
C'è Emanuele da Grosseto che mi dicono non essere d'accordo con Forchielli su cosa. Emanuele, siamo quasi in chiusura.
Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti. No, assolutamente, non ritengo, io vi ho ascoltato, ascolto sempre tutte queste considerazioni, magari anche giuste sotto certi punti di vista, ma non mi trovano d'accordo nel complesso. Cioè, io, se tutta questa storia, Alessandro, del riarmo, tutto questo finanziamento a cascata per il riarmo deve essere una, diciamo così, autorizzazione autorizzazione a spendere per l'Europa con un grande punto interrogativo, o meglio era secondo me tornare, visto che io non sono né preoccupato da Trump né preoccupato dagli Stati Uniti, perché sono classe 1974, sono vissuto in una libertà che quel paese ha contribuito a darmi e non mi preoccupa.
E neanche di Putin, neanche Putin.
Putin mi preoccupa, però penso, a differenza di Forchielli, che Trump, come qualsiasi presidente americano, come nella storia degli Stati Uniti, non è al soldo né sotto ricatto di nessuno. Non ho mai conosciuto un presidente americano né gli Stati Uniti.
Rispondi, Alberto.
Battagli di alcunché.
Abbiamo 40 secondi, va bene.
Ma ci sono diversi rapporti dei servizi, perché Trump ha una lunga frequentazione della Russia quando era un giovane imprenditore nel real estate.
Sai che però Trump ti direbbe perché Biden col figlio era sotto ricatto con affari con l'Ucraina.
Potrebbe anche sostenere lo stesso su Biden, però ci sono alcuni casi che sono stati documentati di ricatto pesante nei confronti.
Secondo te l'ascoltatore non vedrebbe mai un presidente dalla Casa Bianca sotto ricatto addirittura del Cremlino? Tu lo vedi invece?
Ci sono diversi esempi di Trump nei confronti di Putin, in cui è molto in soggezione. Ci fu quel famoso incanto.
Perché?
Adesso io i termini del ricatto non li voglio descrivere in trasmissione, ok? Ma ci sono dettagliati.
Ma se si verrà al congresso del partito, lo svelerai lì.
No, non è materia.
Ma che puoi mandare al diavolo? Cioè, perché a me mi mandi a quel paese con Leonardo? Hai sempre un atteggiamento così deferente.
Benevolo. Sì.
Benevolo. Puoi mandarlo?
Io gli spacco la faccia.
Durante il giornale radio.
Durante il giornale radio gli spacco la faccia.
Vedi che violenza, per quello che vuole bombe, perché è un violento di fondo.
Tu daresti una bomba del Pakistan a uno così.
Già uno può spaccarmi la faccia perché ho espresso un'opinione, figurati cosa farebbe.
Vai.
Dobbiamo chiudere.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Lasciarti sola in mezzo alla vita a pensare. Il nostro amore sono canzoni senza età, per 100 volte ancora, e mai si stancherà. Perché sta primavera a te mi fa pensare, a chissà tu stai stasera, si mi è scordata già. In questa primavera la gente è più sincera, la pace arriverà.
Doctor, lo dica a Milan che porta male portare via gli allenatori da Bologna. Vedi
Gianni!
Thiago Motta, ovviamente, ma vedi anche Gigi Maifredi ai suoi tempi. Porta molto male.
Sì, Gianni Cussini si chiama.
Riconosce la voce,
credo. Sì.
Allora, nostro amore.
Mi raccomando, ragazzi, non sprecate troppe parole per i palestinesi. Ieri gli israeliani hanno fatto 500 morti, di cui più di 100 bambini. Ma questo non vale assolutamente niente. non sprecate troppe parole, mi raccomando.
Ma guardi, ne stava parlando proprio Alberto Forchielli durante la pausa.
Se volete dopo ne parliamo, adesso non è che possiamo parlare sempre.
Ma però è vero che c'è questa tensione sull'Ucraina.
È vero.
Invece anche da parte dell'Europa i palestinesi sono abbastanza dimenticati.
Allora, le diamo le uova a Trump o
le uova
ce le mangiamo noi?
Vabbè. Allora, la seconda ora intanto voglio tranquillizzare, Alberto Forchielli non ha spaccato la faccia a Leonardo Manera, che è qui, gode di ottima salute.
È un atteggiamento un po' aggressivo, che mi dispiace anche umanamente, devo dire.
Un po' aggressivo, sì. Comunque, il dato di fatto è questo. Allora, la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan, voi dovete chiamarci, 800 24 00 24, se volete fare anche critiche, proposte per il Dream Dream. Ad Alberto Forchielli, ci sono altre cose che dobbiamo scoprire, non so, Leonardo, hai altre curiosità sul
il simbolo? Non ho capito bene com'è questo simbolo.
Beh, intanto c'è la mascotte.
Aveva detto che ci sono delle ali, ma non.
Adesso te lo faccio vedere se hai tempo. Però abbiamo. C'è questa scritta Dream Dream con due alette intorno.
Ma se poi non si chiamerà Dream Dream, poi perché c'è la scritta Dream Dream?
Cambieremo.
Già è fuorviante.
Quando sei il partito,
tu cominci con un simbolo e poi lo cambi. Le persone cominciano a affezionarsi e poi diventano subito spaesate.
Sei confuso.
È il modo migliore per perdere consensi fin dall'inizio.
Che spacca marone. È una cosa.
Non è che ti ha convinto in 20 minuti a cambiare idea sul riarmo, non è che ti convince in un quarto d'ora a cambiare idea.
Ma ti no, ritiri, mi sembra, scusa, io fondo un partito, faccio un simbolo e subito dopo lo cambio. Chi voleva, non so, mi sembra un po' strana come dinamica, diciamo, per la creare dinamica, consenso. Sì, però sì, magari sbaglio io.
È una dinamica un po' così. In ogni caso, vabbè, il 12 aprile, però a Bologna.
Ma lo fate il 12 aprile o cambiate data all'ultimo momento anche?
Facciamo il 12 aprile. Il 12 aprile. Sei lavoro, invitato.
Lavoro a Modena il 12 aprile, tra l'altro. Potrei fare. Dove lo fate? A Bologna?
Al centro congressi, alla fiera.
Al centro congressi, va bene. A Bologna. Sentiamo intanto Massimiliano da Milano. Buongiorno. Buongiorno.
Ribongiorno Milana, ribongiorno Manera. Ogni tanto ci sentiamo. Niente, volevo dire che questa storia del riarmo degli 800 miliardi mi fa ricordare un po' la von der Leyen quando aveva parlato dei vaccini, che bisognava comprarne assolutamente tanti, che poi sono stati buttati via, e adesso spendiamo 800 miliardi in armi che sicuramente non serviranno, perché non credo che servano come deterrente. Inquineremo per produrli, anche se noi saremo costretti ad andare in giro con le macchine elettriche e ci hanno obbligato a comprarle, ma produrre 800 miliardi di quantitativi di armi inquinerà. Per quale ragione?
Però mi ha colpito, vedi Massimiliano, mi ha colpito cosa si diceva ieri Leonardo, cosa ho detto ieri, il titolo che era della verità, le armi come i vaccini. Adesso l'ascoltatore vedi che passa su, sta passando lentamente questa narrazione, che secondo me è una narrazione sbagliata, lo dico tranquillamente
anche,
Massimiliano.
Ma sta passando anche il discorso di voler far passare un qualcuno, di dar colpa a qualcuno per arrivare a questo. Cioè Putin adesso è diventato la condizione sine qua non.
È diventato il Covid.
È diventato il Covid.
Leonardo rilancia, vedi, armi come vaccini, Putin il Covid.
Ma io sono d'accordo con lui, perché
secondo me è simile l'atteggiamento mentale di chi dice bisogna far così e se non si fa così siete dei delinquenti.
Lo dicevo io ieri che sta passando questa narrazione, venivo deriso e invece vedi che ti è già entrata, l'hai già per osmosi, l'hai già fatta tua.
Era se non
narrazione.
Ti vaccini muori o fai morire qualcun altro. Se non ti riarmi vieni invaso oppure fai invadere qualcun altro. Come diciamo, a grandi linee, l'atteggiamento è quello.
Sono un po' più profondi, insomma.
Sì, però, non è che l'ho detto io, se non ti vaccini ti ammali muori, l'ha detto Draghi, non l'ho detto
il mondo
io.
Sta cambiando, il mondo sta cambiando rapidamente.
È cambiato già rapidamente.
Chi si incomincia a contare chi sa appoggiare la pistola sul tavolo.
Sì.
Non è più come una volta.
Vabbè, grazie Massimiliano. Andrea Brescia da Ruggero. Ruggero, eccoci qui.
Buongiorno. Ma io ho veramente chiamato perché non riesco a capire perché nessuno tiene conto della possibilità di trovare noi europei allearsi con la Russia.
Faccio rispondere a Forchielli.
Posso solo un secondo, finisco di fare. Cioè, a fin dei conti, siamo collegati, perché l'Europa comunque finisce agli Urali, non finisce. Capito, in più però potremmo creare una potenza in grado di affrontare di,
scusi, no, però
tenere a testa,
Ruggero, la Cina. Adesso risponde Forchielli, ma come facciamo a allearci con una potenza che dice se l'Ucraina entra nella NATO noi attacchiamo e noi siamo parte ma della NATO? Mi sembra un po' fantascienza, no?
Scusi un attimo, ma se lei si mette nei panni della Russia, che vede 30 paesi che si alleano contro di lei, cioè è chiaro che si preoccupa. Cioè, noi non ci preoccuperemmo.
Ma allearsi, cioè, diciamo, contro di lei, ma la NATO c'era anche prima,
però
che
è vero che la NATO
dicesse...
si è molto espansa negli anni.
Ma va bene, ma voglio dire, ma non è che adesso l'ingresso, che non c'è neanche o ipotetico, dell'Ucraina cambiava tutti gli squilibri della NATO con la Russia. Comunque risponde Forchielli, che è molto più tagliente di me. Ci alleiamo con la Russia, chiede Ruggero.
Sì, lo Stato... ci sono stati tentativi nel passato. Berlusconi si era speso molto per far entrare la Russia sia nell'Unione Europea che nella NATO.
Come no?
Tu come giudichi quei tentativi?
Ricordiamo, Berlusconi era grande amico anche personale di Putin, pratica di mare.
Sai, se fai entrare la Russia nella NATO, la domina, capito? Finisci per dare un ruolo dominante a un paese, per la stessa ragione per cui non abbiamo fatto entrare la Turchia. Sono paesi molto grandi che alla fine incominciano a pesare molto al Parlamento europeo e compagnia, e non hanno una tradizione democratica di riferimento. Insomma, è un paese di mafia la Russia, intendiamoci, ragazzi, di mafia economica.
Ci siamo... salutiamo. No,
probabilmente è vero che la Russia, dopo la caduta del muro di Berlino, non ha saputo organizzarsi, sì, in senso occidentale, diciamo, democratico.
Comunque il discorso lo riprendiamo. Adesso io vogliamo fare, se volete, una parentesi a questi discorsi internazionali, parlando di una vicenda che a me personalmente ha molto inquietato nei contorni che sono usciti sui giornali. Avete letto tutti forse della vicenda di Andrea Prospero, un ragazzo di 19 anni di Lanciano, che era a studiare a Perugia, si è tolto la vita a gennaio, e la procura di Perugia ha delineato quella che è un'indagine, per carità, si deve parlare di presunta innocenza fino a prova contraria, ma la possibilità che questo ragazzo sia stato spinto a suicidarsi da una o più persone che non lo conoscevano, ma semplicemente su internet, nei canali, si sono messi in contatto e l'hanno incitato a suicidarsi. Io ringrazio molto, non entreremo nei dettagli dell'indagine perché non è corretto, non è giusto, non lo può fare, ma mi ha molto colpito quello che in conferenza stampa ha detto il procuratore di Perugia, Raffaele Cantone, che ringraziamo, è qui con noi in diretta. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a lei.
La prima frase che mi ha colpito è quella: il web è un mondo spaventoso. Credo che lei abbia detto più o meno così, che per carità è qualcosa che tutti noi sappiamo, temiamo. Ma che contorni, perché è arrivato a dire questa frase, procuratore?
Perché, ovviamente, senza entrare nel merito della vicenda, come diceva lei, questa vicenda ha davvero dell'inquietante. Lo dico da magistrato, lo dico da padre, lo dico da cittadino. Perché questo ragazzo, che è un ragazzo di una famiglia per bene, un ragazzo apparentemente assolutamente normale, si confida sul web con una persona che non ha mai visto né conosciuto. Noi non abbiamo evidenze che i due si fossero mai visti personalmente. Si crea un'amicizia virtuale, un rapporto virtuale, e lui si confida mettendo a parte questo ragazzo, che più o meno ha la sua stessa età, di tutta una serie di suoi problemi esistenziali. E invece di ricevere una mano, tutto sommato, forse riceve la mano, forse lui si può dire questo, ma riceve una mano a suicidarsi. Ed è veramente incredibile che su una vicenda di così enorme delicatezza una persona parli con chi non ha mai visto in vita sua.
È un po' l'emblema estremizzato dei tempi moderni, purtroppo, dottor Cantone. Cioè,
a volte si riesce più a confidarsi con persone che non si conoscono.
Sì,
no?
Sì, questo è probabile, però voglio dire, l'emblema estremizzato di quanto la rete stia entrando nella nostra vita ogni giorno in modo assolutamente pervasivo, e di come sia oggettivamente uno strumento pericoloso. Io mi chiedo, ovviamente, diciamo, adesso ripeto, non entrando nel merito dell'indagine, ma mettendomi anche nei panni dell'altro ragazzo, ma se l'avesse dovuto dire di persona, guardando negli occhi, diciamo, Prospero, l'avrebbe detto le cose che ha scritto in chat?
Sì, sì, perché sembravano proprio delle frasi, va fallo, ma insomma, ma compra
sì,
questo,
ma quasi,
ma muoviti.
Ma quasi, diciamo, a volergli dire, ma che uomo sei, ma perché non, perché si stai scocciando con tutte ste paturnie? Ovviamente semplifico perché non ci sono scritte queste cose. Certo. Allora io mi chiedo, ovviamente queste cose, diciamo, sarebbero state dette in un contatto diretto. Questo contatto anche a distanza, tutto sommato, fa venire fuori poi la parte peggiore, quello che avviene con i cosiddetti leoni di tastiera, che vengono, si mettono dietro i computer e scrivono le più gravi offese e poi dopo chiedono scusa come gli agnellini. Veramente è una situazione che, diciamo, dal punto di vista della pervasività dell'attività, diciamo, di come questi strumenti siano pervasivi nella nostra vita, troppo ulteriormente dimostrativo.
Forse bisognerà arrivare a un giorno in cui, però ipotesi ce ne sono, ma fare cosa? Cioè qualche tipo di controllo? È chiaro che non si può fermare il mare con le mani,
no,
non si può fermare il web.
Non sarebbe possibile, non sarebbe forse neanche giusto. Però, diciamo, forse il problema è che bisognerebbe cominciare a fare un minimo di controllo sulle attività, cioè era stato iniziato anche un po' in passato da parte di grandi player internazionali, per esempio, a evitare le fake news. Ora si è rimesso in discussione questo meccanismo. È vero che questo controllo delle fake news rischia di essere una sorta di censura, però è anche vero che non si può consentire che sul web ci sia tutto. Ora, nel caso di specie, stiamo parlando di contatti privati che sono avvenuti attraverso un canale, quindi sui quali non ci sarebbe nulla da intervenire. Però a volte anche su, diciamo, quei canali pubblici uno verifica i commenti che vengono fatti a singole vicende, che sono di una violenza inaudita da parte poi di persone che un minuto dopo, se querelati, chiedono scusa in modo banale. Cioè, allora il tema è come? È ovviamente una risposta difficilissima, perché non può essere neanche una risposta che noi possiamo dare come Stato nazionale, perché ormai questi strumenti non hanno diciamo, luogo.
È chiaro che questi strumenti portano a una sorta di deresponsabilizzazione. Dici, ma sì, io sto scrivendo a un ragazzo di uccidersi, poi dopo magari ci sono anche le frasi, no, ma vabbè, ma è morto davvero, no? Come se fosse tutto un gioco, o un videogioco, o una... è un qualcosa di terribile. Lei, procuratore, ovviamente avrà a che fare anche con famiglie adesso che sono distrutte, e dico da tutte le parti, non solo chiaramente la famiglia della vittima, no?
Assolutamente no, io ho letto le dichiarazioni della famiglia, diciamo, della presunto autore del reato, del presunto responsabile, ovviamente aspetteremo poi cosa ci dirà in sede di interrogatorio, che mi ha fatto anche una grande tenerezza, questa signora che dice noi non sappiamo più cosa fare con lui che utilizza, diciamo, sostanze stupefacenti, fra l'altro tutte procuratesi dal web, perché questa è un'altra delle cose
anche
incredibili,
questo, è vero.
Cioè il web è diventato il luogo più semplice per lo spaccio di ogni tipo di droga, cioè sul web tu puoi trovare qualunque tipo di sostanza stupefacente e fartelo recapitare a casa, così come se tutto sommato in un pacco qualsiasi. Mm-hmm. Io non so come si può bloccare questa cosa, penso sia impossibile, però quantomeno che si sappia che cosa sta avvenendo, perché spesso, adesso parlo come padre, diciamo, noi stessi siamo non preparati, perché non siamo una generazione digitalizzata, abbiamo, diciamo, io mi considero un ignorante digitale, abbiamo nessuna consapevolezza di quali sono i rischi di queste situazioni, di quali sono i pericoli, di che cosa si può trovare. Allora qualcuno può vedere un ragazzo che si trova davanti al web e tutto sommato si può sentire pure tranquillo e dice vabbè, tutto sommato non sta facendo niente di male, meglio davanti a un computer che per strada, che con i pericoli che ci sono per strada. Purtroppo non è così.
Noi intanto, procuratore, la ringraziamo, insomma, la lasciamo al suo lavoro, grazie per essersi
tagliato
questi minuti per parlare di questo allarme in generale, ovviamente senza entrare nell'inchiesta. Beh, davvero effettivamente, però anch'io mi considero, oltre che super ignorante rispetto ai miei figli, ma poi anche, voglio dire, come fai a star lì a controllare esattamente tutto quello che fanno? E dove vanno? E su che siti vanno? E cosa, con chi dialogano in rete? Alberto, questo...
Impossibile.
No, anche perché anche tu sei sempre sui social, ma voglio dire, a parte causarti qualche guaietto quando scrivi su Twitter delle robe così, sorride, cioè non grandi guai da adulti, no, no. Non cerchiamo di non viverne. Invece qui, ragazzi, la situazione è questa.
No, ma poi il caso dei suicidi, c'è anche un caso a Bologna di un ragazzino poverino che si è suicidato istigato, è una cosa non è un caso, ce ne,
no,
sono,
ce
diversi.
Ne sono diversi, poi non è neanche facile dimostrarlo. Poi in questo caso, ripeto, ci sono delle chat che sono uscite sui giornali che sembrano molto molto dettagliate, no? Dell'incitamento. Comunque, ripeto, innocenti fino a prova contraria, si farà l'inchiesta. Se vogliamo tornare sulle questioni, non ti faccio dire, prima l'ascoltatore ha detto non dite niente del Medio Oriente, la ripresa, è vero che c'erano stati 59 giorni di tregua, si sperava in una situazione comunque disperante perché c'erano stati prima grandi bombardamenti e guerra, si sperava, era finita un po' in secondo piano, no, la vicenda. Adesso è deflagrata nuovamente.
100 bambini, 400 morti, 100 bambini. Se è una cosa che non. Cioè, non lo so. Mi sembra una roba. Assistere a questa, una cosa di questo genere mi sembra.
Sì, e poi la dichiarazione ulteriore è: qualsiasi tipo di dialogo ora verrà fatto solamente con guerra in corso. Cioè, non solo abbiamo fatto questo raid, adesso, come dire, non ci fermiamo più finché non si arriverà a tutta la restituzione poi, degli ostaggi, però, ma senza fermarci con i bombardamenti, quindi
No, perché poi c'è sempre il rimpallo delle responsabilità, no? Israele dice perché non sono stati consegnati tutti gli ostaggi, Hamas dice perché non erano stati consegnati gli aiuti umanitari. Fatto sta che intanto la guerra va avanti e vengono ammazzate tutte queste persone.
Dato di fatto è questo.
Sai cosa ti dicono quando io parlo con i miei amici gli ebrei israeliani? Mi dicono: anche voi durante la seconda guerra mondiale avete distrutto Dresden, avete fatto 300.000 morti, capito?
Che è un dato di fatto.
È un dato di fatto. Ti rispondono così: anche voi quando dovevate vincere non potevate, avete bombardato le città.
Che anche sì, questo, ma, è un dato di fatto, cioè, vabbè, è successo. Noi siamo a Milano,
così,
una città che è stata semidistrutta.
La cosa che almeno a me colpisce è che c'è una tale sproporzione di forze in campo che questo sembra proprio andare a massacrare la gente. Io capisco, ed è vero che c'è stato il 7 ottobre e quant'altro, ma le forze in campo sono talmente squilibrate che veramente sembra andare lì a ammazzare tutti quanti in modo appunto indiscriminato, ed è questo che colpisce, perché poi la stragrande maggioranza dei morti sono civili. Cioè,
in ogni caso, insomma, è un altro fronte, non... Ti voglio buttare prima della borsa su qualcosa di leggero. Ma tu le uova agli americani le venderesti?
Certo che sì.
E certo che sì, ho capito. Certo che sì.
Ci sono i dazi sulle galline?
Non lo so.
Non lo so, ho visto che mancano le uova, bisogna importarle, non capisco da come, dove, non ho letto.
C'è tutta l'influenza aviaria che ha portato
all'abbattimento
di tantissimi polli. Di tantissimi polli e galline. Perché sono le galline che... La questione è che gli americani ne usano tante le uova. Allora, primo, si sono riconvertiti, pare, in narcotrafficanti messicani, che c'è un tempo che si erano riconvertiti all'avocado.
Quando, adesso i narcotrafficanti adesso fanno le uova?
No, non è che fanno.
Le esportano dal Messico.
Scusa, invece di produrre...
Prima importavano la droga,
adesso importano le uova.
Poi l'avocado, adesso le uova.
Beh, questa è una cosa buona.
Poi le ha chieste Trump alla Danimarca, pensa. Prima gli chiedeva la Groenlandia, adesso gli chiede le uova. Ha già abbassato le pretese. Pare adesso anche all'Italia chieda le uova. In America c'è un disperato bisogno di uova. Uova.
Ah, sai, picchia sul...
Mettiamogli i dazi sulle uova.
I prezzi delle uova sicuramente sono importanti. È un fenomeno importante di consenso per Trump.
Accidenti, l'inflazione è proprio base. L'inflazione uno va base. A comprare le uova.
Le due o tre uova che ti mangi per colazione è un po' una roba di tutti.
Ecco, la domanda arrivava a questo: ma chi è che si mangia due o tre uova a colazione?
Quando tu anche se
quattro.
Vai in un hotel che mangi, fai la colazione
anche quattro.
Americana.
Sì.
Quattro?
Sì.
Cioè, perché
una
mangi...
volta ne ho mangiate 11.
11? Ma come? Sbattute?
No,
fritte.
Fritte,
fritte,
sì, all'occhio di bue con con le frittelle, con le, come si chiama? Dai, quella roba fritta che si fa in Romagna.
Ciccioli.
Ma no, dai, no, non piadina, quella roba, la piadina fritta.
Gnocco fritto.
Gnocco fritto, bravo, gnocco fritto.
A colazione, gnocco fritto,
no,
e 11 uova.
Cena, cena, cena.
Ah, ecco, ok. 11. Signore e signori, una volta Alberto Forchielli ha mangiato 11 uova
gnocco fritto.
Con lo gnocco fritto. Un po' di lambrusco.
Ed è incredibile che sia ancora qui vivo.
Quattro rutti e poi no. Siamo...
Va bene, questi dettagli magari. È il momento della borsa, io oserei dire. Vai, Deborah Rosciani.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Natural hustler, think I need a smuggler up in Russia. You could be my butler, shine my cutler. Shout out to Oyenda, that's the guzzler. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene, the bag is a nice tease. I tried to escape, my life is an x-ray. I'm sorry, a sex tape, you only get one take. Quiet on the set, please. Rolling anxiety.
Armati europei, sì, ma elettrici.
Vabbè, i carri armati elettrici.
Trump, Erdogan, Netanyahu, Putin, Xi Jinping, il mondo è nelle mani di tutti questi figli di Putin. Mamma mia.
Vabbè, sì, effettivamente il mondo, se uno vede un po' i leader, vabbè, vai Pietro La Corte.
Le uova marce a Trump.
Ecco. No, vedete, Alberto Forchielli col suo Dream Dream è un esempio di praticità. Siamo arrabbiati con Trump, ci mette i dazi, ma quando ci chiede le uova, trac, subito fare affari. Certo, Trump, quante ne vuoi? Costano tot, eh? Questo è il pragmatismo di chi fa affari. A proposito di dazi, a te che suscitano i dazi di Trump, che un giorno li mette e poi li mette a metà?
Sono una stronzata mega galattica. I dazi messi contro la Cina per proteggere produzioni strategiche hanno senso. Okay. Ok, ma tutti gli altri dazi messi contro l'Europa e
perché la Cina è cattiva?
Perché? No, perché la Cina ha eroso delle capacità militari americane, militari industriali americane che vanno ripristinate.
Qualche tipo la produzione di acciaio, no?
Esatto. L'acciaio, l'alluminio, le navi, alcuni componenti elettronici, quelli vanno ripristinati. Ma i dazi messi nei confronti di paesi anche alleati in Asia e in Europa non fanno
che
non fanno altro che aumentare i prezzi dei prodotti per gli americani. E poi, oltretutto, non esiste un dazio, uno lo mette perché vuole aumentare la produzione interna.
Sì.
Ma questo cretino, da un lato, limita l'immigrazione. E come fa a aumentare la produzione interna se non c'è manodopera? Non esiste manodopera in America. gli unici che sono disposti fra l'altro a lavorare nell'industria sono gli immigrati. Tu non puoi mettere dei dazi per aumentare la produzione e al tempo stesso limitare l'immigrazione. È una cosa folle.
E poi ci ripensa, poi qualcuno forse lo consiglia.
Ma infatti non
poi...
tengono, ma vabbè, non tengono.
C'è Francesco da Padova. Francesco, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Sì.
Io volevo dire che sono a parte, che sono per il pro nucleare. Io metterei nucleare ovunque, perfino le macchine nucleari.
Vabbè, un conto è l'energia nucleare, un altro conto sono gli armamenti nucleari.
No. Beh, ma comunque ero molto d'accordo con Forchielli per il discorso che per la bomba atomica. Ecco, diciamo che è l'unico così deterrente che potremmo fare verso la Russia, verso la Cina, verso l'America. Giusto. Quello sarebbe un deterrente, perché è come dire che un orso abbia paura delle api. Se vuole lo prende.
Per carità, cioè io sono cresciuto nel periodo di The Day After, ti ricordi Leonardo il film The Day After? Adesso proprio si parla in maniera molto serena alle 10:42, poco prima di andare a prendere l'aperitivo, della necessità di avere la bomba atomica, la bombetta atomica. Lui ne compra 5 dal Pakistan, cioè sono cambiati i tempi, no?
Sì,
e per te in meglio?
No. Beh no, sono brutti tempi questi, c'è stato...
E quindi la bomba
atomica. Preferivo l'equilibrio USA, dell'Alleanza Atlantica USA-Europa, preferivo le democrazie alle autocrazie, preferivo tante cose, ci sono tante cose che non mi stanno piacendo nel mondo di adesso.
E quindi la soluzione è l'atomica. No.
Ma sì, ma guarda, Putin fa il ricatto nucleare ogni 2x3, se tu hai le bombe non lo può fare, capito? Se lui tira una bomba su Piacenza, noi gliela tiriamo su Vladivostok.
Ma
capito?
Ho capito, ma così muoiono tutti a Piacenza.
È lui che lo fa, perché sa di non poter passare intoccato, capito? Se tu non ce l'hai,
lui
quando fa il ricatto all'Ucraina, l'Ucraina dice vabbè, domani che lo usa, capito? Quando non ce l'hai, non lo può fare.
Siamo tornati alla crisi di Cuba.
Siamo tornati?
Non so, vabbè. Giorgio dalla provincia di Napoli. Giorgio. Salve.
Buongiorno a tutti voi. No, volevo dire questa cosa. A me mi lascia perplesso l'Europa, ultimo baluardo della libertà, delle idee occidentali, della libertà di espressione, delle idee degli altri, bisogna ascoltare. Però siamo già a due elezioni. Turchia e Romania già falsate in partenza, diciamo, perché appena uno è un po' dissidente da Bruxelles viene eliminato dalla competizione.
Vabbè, adesso però da Bruxelles, in Romania il candidato che è stato fatto, stato eliminato, è stato eliminato dalla Corte Costituzionale rumena.
Ma Milan, per cortesia, non mi offenda. Perché lei non può non sapere che tutte queste cose partono da Bruxelles, dalla signora Ursula e la sua tricca.
Non mi offenda lei, perché lo dobbiamo dare per scontato? Cioè, che la signora Ursula alza il telefono e dice fermate quel candidato.
Non che alza il telefono, ma che una volta visti i risultati si attiva per...
Perché lo diamo per scontato? Cioè, dov'è che avete letto che si è attivata per... È un'ipotesi, no?
Quando un commissario Breton dice se in Germania non succede quello che deve succedere, noi facciamo come in Roma. Cioè non è che si è nascosto dietro a un dito, loro lo dicono, solo che voi non sentite,
voi.
Cioè il sistema mediatico non capisce, o fa finta di non capire, è ignorante.
Invece, visto che Giorgio ci sta dicendo che il commissario l'ha detto, è il sistema mediatico che ha fatto sapere che il commissario ha detto quello che sta dicendo lei.
Perché il sistema mediatico fa sentire, poi copre. Riempie un sacco di...
Lo si fa sentire. Poi se uno vuole fare il passo successivo e dire vedete che quindi si entra nell'opinabile.
Scusate, ma quando una persona dice chiaramente, doveva le elezioni italiane, Meloni ha vinto, va bene, un mese prima Ursula von der Leyen fa
Ma noi abbiamo tutti gli strumenti per mettere in riga gli italiani, se non votano in maniera, diciamo, noi praticamente soddisfacente, e poi la convocano e poi le fanno firmare nella cameretta non si sa cosa, perché c'è avuto un ribaltamento di comportamento. Poi deve andare prima degli USA, prima delle elezioni.
Forchielli, tu segui questo complottismo? No, no, chiedo, Forchielli, tu che pensi di questo? Giorgio dice che è tutto un po', vabbè, è tutto un po' stabilito da Bruxelles con le elezioni.
Ma magari.
No,
magari Bruxelles fosse in grado di ordire un complotto del genere.
No, vabbè, però in Romania hanno fermato il candidato, lo ha fatto la Corte Costituzionale rumena, ma l'ascoltatore ci sta dicendo che dall'Europa avevano detto però quello lì non ci piace, no? Come dire, quindi la democrazia è sospesa, questo è il sunto.
No, non è sospesa, c'è una sorta di integralismo democratico, ecco, per cui deve essere così, va bene, no, basta saperlo. Se no non va bene, se no ci attiviamo, però probabilmente questo che resta il miglior sistema possibile, però sta assumendo dei contorni vagamente integralisti.
Sì, ricordiamo che in Turchia, la Turchia non è, come dire, strettamente Europa, se vogliamo, ma appunto c'è la vicenda dell'arresto del sindaco che è un forte oppositore di Erdogan e ha detto deve restare in carcere per un po'. C'è anche, no? Anche in Turchia.
Brutto.
Brutto. Va bene, dai, andiamo al traffico, perché poi
comunque, come diceva Churchill,
attenzione,
la democrazia è il sistema meno peggio che possa esistere, certo, sì, dopo aver considerato, è il sistema meno peggio dopo aver considerato tutti gli altri.
Dopo aver considerato tutti gli altri. Allora, dopo il traffico, il buon Leonardo Manera ti vuol fare il solito quiz. Attenzione, sei pronto?
No, dell'intelligenza?
No, 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 queste sono solo delle domande. Tu che ormai hai fondato un partito, dovrei capire se sono notizie vere o false. Ah. Perché deve essere intuitivo una persona che crea un partito.
Vero o falso? Se non sai distinguere neanche la realtà, cosa fondi un partito a fare? Dai, traffico.
Quindi mi dai il voto sul...
No, gli elettori te lo daranno. Traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Se è in grado di fondare un partito, se sa distinguere le notizie vere da quelle false.
Sì,
il nostro Alberto
fondatore di un partito deve essere anche intuitivo, capire dove sta il vero, dove sta la fake news.
Sì, ma tu miri solo a incularmi.
Non è vero, io sono molto benevolo.
Vediamo. Prima notizia, se è vera o falsa.
Enrico Springfield è un giovane barbiere di talento di Johannesburg che ha stabilito un nuovo record mondiale per il minor tempo impiegato a tagliare i capelli. Ci ha messo 18 minuti e 57 secondi per ultimare 5 tagli. Gli altri concorrenti però lo hanno accusato di aver barato perché ha tagliato i capelli solo a persone già praticamente calve.
Vero.
Allora è vera la prima parte, ma la seconda
no. Ah no, quindi... basta questa cosa della prima seconda parte. Basta.
Quindi niente.
No,
ha sbagliato.
Deve essere tutta
0-1.
Sì.
Allora devo anche segregare.
Devi scorporare, sì.
No, ma casomai non segregare, va dai.
Eccolo.
Allora, chi volesse andare a visitare Atene può affittare un grazioso appartamento nel cuore del quartiere Plaka, uno dei più affascinanti della capitale greca. Questa casa però ha una particolarità: da tutti i rubinetti e anche dal water sgorga Coca-Cola. Si tratta di un
ma basta.
Si tratta di un vezzo del proprietario, il signor Anaspopoulos, un celebre inventore noto per le sue creazioni originali, ha creato un serbatoio di Coca-Cola sul tetto di casa che viene riempito settimanalmente. Cioè tu schiacci lo sciacquone o anche i rubinetti e esce Coca-Cola.
Trump lo amerebbe, Diet Coke. Leonardo, è vero?
È vero.
Totalmente falso. Totalmente.
Siamo a 0-2, il Dream Dream sta praticamente.
Come potete fidarvi di uno che non sa? Cioè, trovo delle notizie
mediane.
A Pordenone una coppia si è appartata in auto per scambiarsi le fusioni, dimenticando però di tirare il freno a mano. La vettura è finita nella scarpata del canale che circonda il parcheggio e in poco tempo sono accorsi i vigili del fuoco. Uno dei pompieri accorsi era il marito della donna in auto e ha così scoperto di essere stato tradito dalla moglie. La serata si è poi conclusa.
Vero, la prima farsa, la seconda.
Va bene, giusto, non me la fai neanche finire. Bravo.
Vabbè, capito. 1-2, signori, è in rimonta.
La mensa di un monastero in Portogallo ha una porta strettissima, realizzata apposta per tenere magri i monaci. Infatti, chi fosse stato troppo
in calcio.
Questa era vera invece.
E dai, monaci, si sa.
Allora, a New York spopola, vabbè, questo secondo me un nuovo trend. Consiste nell'andare a cena con dei perfetti sconosciuti stando a tavola completamente nudi. Se però qualcuno non è gradito dagli altri commensali, può rimanere al massimo fino alla fine del primo e poi deve andarsene evitando anche casomai di rivestirsi.
Vero.
È vero la prima parte, la
ma
seconda
dai,
no,
dai, gliela diamo
bene. No, gliela diamo bene. Brogli del Dream Dream.
Un uomo della provincia di Genova ha vinto una grossa causa contro l'Agenzia delle Entrate perché è riuscito a dimostrare che erano effettive spese di rappresentanza, cosa? Uno yacht in affitto, serate nei privé dei locali più esclusivi, casse di champagne, oltre spese per far accompagnare i suoi ospiti maschi a varie
escort. Possibile, falsa.
Bravo, giusto, questa è falsa. 4-2.
Tre pari, sì, guarda, il VAR non è interessante. Tre pari, attenzione, l'ultima. Qui si decide il futuro del Dream Dream. In questa.
Un funzionario indiano si stava scattando un selfie quando ha fatto cadere per sbaglio il suo smartphone da $1,200 in un bacino d'acqua vicino a una diga.
Vero.
Ma no, aspetta.
Questo è vero.
Per recuperarlo, prima
questo
chiamato,
è vero. Cazzo.
Ci sono voluti 3 giorni per pompare 2 milioni di litri d'acqua. Lo svuotamento
vero.
È stato interrotto all'arrivo
vero.
Di un altro funzionario. Nel frattempo il telefono è stato recuperato. Era ancora funzionante. Il dirigente licenziato, che era stato
vero.
Ha reso tutti. Allora, è vera la prima parte e la seconda.
Va bene. Direi che con arroganza si toglie le cuffie, se ne va, non prima di averli
allora,
credo
voi che volete aderire al Dream Dream. Ecco.
Non abbiamo ancora finito. Salutaci. Scusa. Ricorda il 12 aprile a Bologna.
Il 12 aprile c'è il congresso del Dream Dream a Bologna.
Va bene.
Sarà un evento epocale.
Io ho suggerito una cosa secondo me interessante.
Sì.
Che vada qualcuno a fare un'orazione come apertura del congresso, un'orazione contro l'adesione al Dream Dream.
Perché non voterei mai Dream Dream?
Mettendo però in...
Perché non vuoi votare Dream Dream?
No, aspetta. Questa orazione contro il movimento Dream Dream evidenziando i motivi invece negativi per i quali lui preferisce votare altri partiti. Cioè c'è corruzione, mi trovo bene con la corruzione perché e quindi non voto Dream Dream, hai capito?
Ecco, così ti convince di più.
Sì.
Ma
così mi irrita di meno.
Grazie Alberto Forchielli.
Grazie a voi ragazzi.
Viva, contento,
tienti
contento il Bologna e Ale. Ci vediamo alla prossima. Ciao.
Ciao
ragazzi. Buon pomeriggio a tutti.
Ciao.